Quasi 4 mesi dall'inizio delle proteste di Hong Kong contro la legge sull'estradizione, appunto continuano a scendere in piazza i cittadini di Hong Kong. Ricordiamo che la legge sull'estradizione è stata appunto cancellata dalla governatrice, che era uno dei 5 punti che è alla base delle proteste. E ricordiamo appunto che le altre richieste mosse alla base delle proteste sono il suffragio universale, un'inchiesta contro le violenze della polizia, una richiesta di maggiore democrazia. E volevamo chiederti appunto cosa si intende per maggiore democrazia e se questa richiesta è appunto uguale per, insomma, per tutti coloro che stanno scendendo in piazza.
Dunque, sotto la generica formula di una maggiore democrazia vanno tanti, tanti impulsi, tante istanze. Bisogna partire da un presupposto. A Hong Kong non c'è mai stata una democrazia, chiamiamola così, una liberal democrazia elettorale di stampo occidentale, perché durante il regime coloniale britannico, durato fino al 1997, non c'era il suffragio universale. Con l'handover, la cessione di Hong Kong alla Cina nel 1997, è cominciato un processo per cui si è detto che il sistema, il principio un paese, due sistemi sarebbe durato fino al 2047 e in quel lasso di tempo si sarebbe andati verso una autentica democrazia. A questo punto gli hongkongesi si aspettavano di arrivare finalmente al suffragio universale. Suffragio universale che è stato concesso dalla riforma, diciamo così, timbrata dal governo cinese di Pechino nel 2014. Un suffragio universale, cioè tutti potevano votare, però con la postilla, e cioè che i candidati a chief executive, cioè a governatore, sarebbero stati scelti o meno passati al filtro di Pechino, cioè dovevano essere per forza dei candidati che piacevano anche alla Cina continentale. E quindi una volta scelti questo pacchetto di 3-4 candidati, dopodiché ci sarebbero state le elezioni a suffragio universale. Questa riforma è stata rifiutata dalla popolazione, da quella parte dello schieramento democratico di Hong Kong che vi ha visto un tentativo comunque di Pechino di non concedere il suffragio universale, di controllare comunque il futuro politico di Hong Kong. E nel 2014 questo diede il via al famoso movimento degli ombrelli. Movimento degli ombrelli che dopo quei mesi di occupazione rimane, esce sconfitto, diciamo così, non riesce a ottenere quello che voleva, muore per estinzione, e dal 2014 in poi abbiamo assistito a una fase abbastanza depressiva del movimento di Hong Kong, nella quale però sono diventati più vocali, più rumorosi i gruppi cosiddetti nativisti o localisti, cioè gruppi che fanno dell'indipendenza di Hong Kong su base quasi etnica, su base identitaria, il proprio programma politico. Questi gruppi, anche quelli però, hanno avuto poca voce in capitolo finché appunto arriviamo al 2019 e il governo locale, non si capisce ancora per quale ragione, fa questa mossa falsa nel tentativo di far passare una legge sull'estradizione che in sostanza creerebbe un'osmosi tra il sistema giuridico di Hong Kong basato sul diritto britannico, sul diritto anglosassone, e il diritto cinese, che è una cosa completamente diversa. Non si può neanche forse chiamarlo diritto secondo i nostri standard, è un rule by law e non un rule of law, cioè l'imperatore che governa attraverso la legge, non la legge che è superiore anche all'imperatore. Per cui, insomma, cioè tutta buona parte della popolazione di Hong Kong anche quelli che nel 2014 erano contrari al movimento pandemocratico, cioè diciamo i ceti privilegiati, a questo punto dimostrano malessere, no? Quindi anche molti imprenditori che negli anni passati hanno fatto il loro business in Cina continentale, quindi evidentemente anche pagando mazzette, facendo probabilmente anche delle attività irregolari, e tutti insomma si schierano contro questa legge elettorale e così esplode questo movimento. Esplode questo movimento che dalla richiesta iniziale di cancellazione della legge è passato a richieste molto più ampie proprio sul piano della democrazia. Tant'è vero che di recente la legge è stata di fatto cancellata da parte della stessa Chief Executive Carrie Lam, però cioè, nonostante gli è stato risposto too little too late, no? Troppo poco e troppo tardi, quindi a questo punto le richieste sono molto più ampie. Che poi ci sia consenso nel movimento su queste richieste è molto difficile. Le famose 5 richieste che sono assolutamente inattuabili, nel senso che Pechino non concederà mai per esempio una ripresa del tema sul suffragio universale, non concederà mai non concederà mai il governo locale, non concederà mai probabilmente un'inchiesta autenticamente indipendente sulle violenze della polizia, e soprattutto non perderanno la faccia, cioè non si faranno dettare l'agenda dal movimento stesso. E quindi a questo punto non si capisce bene dove il movimento può andare. È significativo che in questi giorni Joshua Wong, che è questo ragazzetto che è diventato un po' simbolo del movimento in quanto leaderino politico nel 2014, che finora era stato piuttosto emarginato dal movimento, perché questo movimento 2019 è senza leader, è autoproclamato senza leader, e questo è un po' la sua forza ma anche la sua debolezza. La sua forza perché permette al movimento di essere fluido, di essere non ci sono figure di spicco identificabili e così via.
Ma repressione di quella
adesso Joshua Wong e gli altri leader del 2014 sono rimasti abbastanza emarginati. Lui adesso è partito per questa tournée, diciamo così, occidentale, in quale verrà ricevuto dal congresso americano, nel quale ha parlato con il ministro degli esteri tedesco, suscitando chiaramente l'ira della Cina, nella quale chiede fondamentalmente il sostegno occidentale, perché per superare l'impasse da parte del movimento evidentemente si pensa che l'unica possibilità sia quella di avere qualche potenza occidentale, e gli occhi ovviamente sono puntati sugli Stati Uniti, che faccia pressioni su Pechino. Ma il rischio è però che invece succeda esattamente il contrario, perché quando Pechino si sente poi pressata da forze esterne, cioè è giustificata nel dire, nel sostenere la sua tesi da sempre, che dietro il movimento c'è l'influenza di forze ostili alla Cina, e a quel punto diventa una questione di sovranità della Cina, e quindi giustifica anche dal punto di vista di Pechino la repressione dura e dura.
Proprio parlando degli Stati Uniti, le immagini che più ci arrivano appunto dai giornali sono quella di folle che invadono gli aeroporti cercando di appunto comunicare con il mondo occidentale, oppure sotto l'ambasciata statunitense, o quello che abbiamo visto l'11 settembre, ovvero la commemorazione nell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Cos'altro c'è? Nel senso, la protesta sappiamo che dilaga in tutti i quartieri di Hong Kong, quindi chi i non filo statunitensi cosa portano avanti e qual è la loro espressione di protesta nella città?
Beh, allora, che dilaghi in tutti i quartieri di Hong Kong, io questo non lo so, nel senso che ci sono, in tutti i quartieri ci sono delle componenti per così dire pandemocratiche, i gialli cosiddetti, insomma pro democrazia, che affiancano, sostengono questo movimento, ma ci sono anche i blu, cioè che sostengono quelli diciamo filo Pechino, filo governo. Dall'interno del movimento stesso, insomma persone con cui ho parlato, che ho intervistato, che sono dei militanti, dicono che più o meno numericamente i due gruppi si equivalgono. Poi è chiaramente in questo momento sono molto più vocianti, si fanno vedere molto di più i pandemocratici, cioè gli anti-Pechino e gli anti-governo, anche perché lì c'è una questione generazionale, cioè sono soprattutto i giovani che sono pro-democrazia, pro-indipendenza di Hong Kong, pro-forte autonomia di Hong Kong, diciamo così, e sono soprattutto invece gli anziani che sono diciamo più conservatori e così via. Ma anche questo poi non è così vero, perché per esempio ci sono cinesi arrivati dopo il 97 Landover dalla Cina continentale semplicemente per fare business, che sono invece i più pro Pechino, mentre ci sono cinesi che sono arrivati prima del 1997 che erano magari fuggiti dalla Cina per ragioni politiche, che invece sono anti Pechino. È tutto molto complesso. E quindi insomma è un po' difficile dire quantificare numericamente i pro Pechino e gli anti Pechino. Sicuramente una cosa sta avvenendo, cioè che il movimento sta enfatizzando molto le violenze della polizia per tirare dalla sua parte gli indecisi, cioè tutto quel popolo di quelli che non prendono posizione, che probabilmente sono anche la maggioranza a Hong Kong, insomma non si sa, comunque che insomma che in qualche modo sono sempre stati piuttosto avulsi dal movimento, che però di fronte a situazioni insomma in cui si vedono cariche della polizia, lancio di lacrimogeni e così via, cominciano a non credere più alle istituzioni locali. Questo è un fenomeno che si percepisce molto, quello di sfiducia nei confronti delle autorità locali. Anche dall'interno del fronte governativo, del fronte pro Pechino, sono venuti chiari segnali di sfiducia nei confronti di Carrie Lam. Però in questo momento Carrie Lam non può essere sostituita, perché per Pechino significherebbe una perdita di faccia totale, e per il movimento significherebbe un rafforzamento, no? Significherebbe un grande colpo dal punto di vista anche propagandistico, per dire bene, noi avevamo ragione, quindi continuiamo con la lotta. Di sicuro Carrie Lam verrà appoggiata e preservata dalle autorità cinesi fino alla fine, e poi magari quando tutto sarà finito verrà sostituito in maniera soft, indolore, con qualcun altro. Però in questo momento veramente si vede poco, cioè non si vede tanto come quali possono essere gli esiti. Per quanto riguarda il movimento, ultimamente ha preso un po' una piega che crea divisione all'interno dello stesso movimento, perché ci sono alcune componenti che pur di manifestare il proprio essere anti-Cina, pur di cercare appoggio a livello internazionale, non vedendo la possibilità di ottenere qualcosa da soli, sono disposti, cioè, a vendere l'anima al diavolo. Quindi da qui la manifestazione piuttosto strana, bizzarra dell'altro giorno, in cui sventolavano le bandiere americane e portavano una petizione agli Stati Uniti affinché facessero pressioni sulla Cina e varassero questo disegno legge allo studio a Washington, che prevede sostanzialmente due cose. Prevede questo disegno legge che sia ogni anno sia verificato qual è l'autonomia, lo stato dell'autonomia di Hong Kong rispetto alla Cina continentale, per poi decidere, insomma, sostanzialmente se considerarla ancora un'entità economica e politica autonoma. Uno, questo elemento, da cui poi discende tutta una serie di cose, cioè il modo di farci gli affari e così via. E dall'altro lato c'è invece l'altra richiesta, è quella di comminare delle sanzioni ai funzionari del governo di Hong Kong e della Cina continentale ritenuti responsabili di violenze e repressioni nei confronti della popolazione di Hong Kong. E quindi in questo caso si andrebbe al sequestro dei beni, il divieto di andare negli Stati Uniti, a tutta una serie di figure politiche sia di Hong Kong sia cinesi. Però insomma la richiesta, tirare per la giacchetta gli Stati Uniti, è qualcosa che non vede tutti d'accordo, perché da un lato si dice, beh, ma insomma, ma noi stiamo chiedendo veramente a Donald Trump di, come dire, di aiutarci a sostenere la nostra democrazia, e dall'altro lato è una mossa molto molto pericolosa, perché giustifica la versione dei filocinesi e di Pechino per cui il movimento è mosso da forze ostili alla Cina, da forze occidentali. Da la mia percezione del movimento è da quello, io ci sono stato, a parte poi il 2014-2013 che erano altre storie, ma in questo movimento 2019 io sono stato due volte, a giugno e adesso ad agosto. La mia percezione che ho maturato lì sul campo è quella che sarebbero veramente disposti a, insomma molti sarebbero, soprattutto le prime linee, questi ragazzi che si scontrano con la polizia, il sentimento anti-Cina è quello predominante, per cui sarebbero disposti anche a fare patti con insomma, il nemico del mio nemico, il mio amico, quindi sarebbero assolutamente disposti a farsi tutelare in qualche modo dagli Stati Uniti, ma poi ci sono probabilmente anche degli elementi di sfregio nei confronti della Cina, no? Sventolarle in faccia la bandiera statunitense, come è stata sventolata anche quella britannica, che insomma è la bandiera coloniale fondamentalmente. Questo momento è un po' così connotato da anche queste pulsioni, e devo dire che ci sono dall'interno del movimento le componenti più, se vuoi, socialdemocratiche, progressiste, di sinistra, che stanno cercando un po' di frenare queste pulsioni. E tant'è vero che si dice, ma guardate che questo decreto legge allo studio negli Stati Uniti implicherebbe anche che il Hong Kong potrebbe restituire agli Stati Uniti eventuali fuggiaschi dagli Stati Uniti, cioè se gli Stati Uniti fanno passare questo disegno legge, Hong Kong diventa una di quelle entità amministrative nelle quali gli Stati Uniti possono richiedere l'estradizione.
E quindi si
ritorna, chiaramente corre immediatamente al caso di Edward Snowden, che proprio a Hong Kong, no? Hong Kong fuggì, Snowden arrivò a Hong Kong, poi da Hong Kong prese un aereo e andò in Russia. Insomma, in un futuro se passasse questo disegno legge degli Stati Uniti, Snowden potrebbe essere restituito agli Stati Uniti. Allora questi chiedono, ma noi sinceramente vogliamo essere così, come dire, succubi del governo degli Stati Uniti? E qui che Hong Kong, la sua vicenda particolare, si inserisce poi nel quadro geopolitico.
E quindi si ritornerebbe di nuovo a bomba a una legge sull'estradizione, questa volta a favore del regime americano anziché di quello che...
Sì, praticamente sì.
Questo un po' ci conferma il motivo per
la
cui...
La legge sull'estradizione con la Cina, per carità, la lotta... Allora, dal mio punto di vista, la battaglia per evitare che esista un meccanismo di estradizione con un sistema, verso un sistema... giuridico completamente diverso dal tuo, dobbiamo ricordarlo quello, nel quale il 90% degli imputati viene poi condannato,
sì.
Nel quale comunque il diritto è soggiogato alla ragion politica, alla ragion di Stato, è sacrosanta, voglio dire, la battaglia per evitare che avvenga un meccanismo di estradizione tra i due sistemi. D'altra parte, però, credo che molto la legge sull'estradizione sia stata un pretesto, tant'è vero che adesso che è stata ritirata il movimento continua, e che le pulsioni vere siano quelle identitarie. Cioè, prendiamoci chiaro, ci si divide sull'identità, cioè ci sono gli hongkongesi che non vogliono essere cinesi. Cina, non vogliono essere cinesi, la gran parte di loro. La posizione di rendita di Hong Kong è sempre stata quella di quell'entità separata dalla Cina, che però era anche la porta sulla Cina, e quindi si poteva fare business con la Cina senza essere però controllati dalla Cina in qualche modo. Ecco, dopo l'handover del 97, questo status privilegiato rischia di finire, e quindi chiaramente molti sono in ansia, perché un conto è fare business con la Cina avendo però un diritto di stampo anglosassone che ti protegge, insomma, che ti tutela. Un conto è invece diventare Cina
Tanto è vero che vogliono comprarsi la borsa di Londra. Tanto è vero che Hong Kong si comprerebbe la borsa di Londra, secondo
quello. Questo è poi un'altra vicenda che non si sa quanto sia collegata, però la borsa di Hong Kong poi ha dei collegamenti molto stretti con la borsa di Shanghai e di Shenzhen. Cioè, di fatto si dice che possa essere che è controllata, io non so quanto questo sia vero, e potrebbe comprarsi la borsa di Londra, che a sua volta controlla la borsa di italiana, Milano, ricordiamocelo.
Sì,
quindi, tra l'altro, quindi vedete come c'è proprio tutto un effetto domino. Vabbè, però lì vediamo in questo momento proprio un nesso stretto tra il movimento e quella vicenda lì, non la vedo, diciamo, sono due vicende parallele.
Sì,
però magari potrei anche sbagliare.
Sì. No, nonostante questo, però, ci confermi l'idea principale per cui avevamo deciso che dovevamo ricominciare a trasmettere l'info a partire da questo argomento, perché non è surreale. Cioè, a me è capitato qualche sera fa, un po' di sere fa, di vedere intervistati due ragazzi presi di spalle con l'ombrello che si mascheravano, e addirittura il commento della giornalista italiana era: lasciamo che questi ragazzi si trasformino in black bloc e poi li intervistiamo. E erano però, al contrario di quello che è successo dal 2001 in avanti, erano eroi positivi per la televisione italiana, per cui già quello mi aveva sbilanciato. Poi vedere le bandiere americane, poi vedere che ci sono altri aspetti che sono quelli che hai anche enumerato in parte tu, creano una specie di distonia che è difficile da interpretare con i criteri occidentali.
Sì, sì, è molto difficile. Chiaramente tutta la stampa occidentale si è buttata a capofitto su questo movimento, faceva chiaramente: loro sono i buoni, Pechino sono i cattivi. Però non è così facile, perché all'interno del movimento c'è veramente tutto, il contrario di tutto. Cioè, se noi compiamo una semplice schematizzazione, questi sono quelli che vogliono la democrazia, Pechino vuole negarla, mi sembra chiaro che sì, che insomma loro sono i buoni e Pechino sono i cattivi. Però è tutto molto più complesso, nel senso che sta entrando sempre più in un gioco geopolitico più ampio. E poi all'interno del movimento a me non sembra che siano in questo momento predominanti le istanze, diciamo così, più democratiche e progressiste, che pur ci sono. C'è stata un po' un'evoluzione nei tempi dovuta proprio, allora io prima citavo il 2013, io sono stato nel 2013 a coprire in Hong Kong la protesta dei portuali, ok? La protesta dei portuali di Hong Kong, che protestavano contro Li Ka-shing, che era fino a poco tempo fa, non lo so se è ancora, ma l'uomo più ricco di Asia, che è un hongkongese che controllava appunto tutta una serie di attività economiche a partire appunto dai docks di Hong Kong. Questi fecero 40 giorni di occupazione lì dei docks, protestavano per salari più alti, condizioni migliori di lavoro, eccetera, eccetera. Quella era palesemente appunto una lotta di classe, quella era palesemente lotta di classe. Ma già in quella lotta di classe si vedevano due cose. Uno, come ci fosse, contrariamente a quello che era il senso comune diffuso di Hong Kong come luogo del business, dove ognuno si fa i fatti suoi e pensa ai danè e non pensa invece all'attività politica, si vede invece un'estrema attività tutto intorno a questi portuali in lotta di ONG, gruppi informali, associazioni anche di sinistra, ma anche di sinistra radicale, gruppuscoli così, che solidarizzavano e compivano azioni, flash mob, azioni spontanee, cioè organizzate, ma insomma molto, molto diffuse sul territorio contro Li Ka-shing. Io mi ricordo che partecipai all'occupazione di un supermercato di Li Ka-shing, una catena appartenente a questo grande tycoon, da parte di un gruppo di militanti di tutta l'età. E quindi mentre c'erano i portuali che protestavano, nella città di Hong Kong avvenivano tutte queste cose. E però, questo era il primo elemento che si vedeva, che c'era già una società civile molto, molto attiva. Dall'altro lato si osservava un altro elemento, che dietro però c'è una grande paura della Cina, ok? Quindi si temeva che, perché questi grandi tycoon di Hong Kong di fatto sono gli autori di questo patto non scritto con il Partito Comunista Cinese, per cui noi vi lasciamo arricchire, non tocchiamo i vostri interessi, anzi vi favoriamo, vi diamo un altro mercato che è quello della Cina continentale, voi ci garantite il consenso a Hong Kong. E quindi era la lotta era sia contro i tycoon, quindi lotta di classe, sia comunque identitaria contro la Cina, che era visto come questo fantasma, questo mostro incombente alle spalle. Però c'era forte in quel caso l'elemento del lavoro, l'elemento della lotta di classe. Già nel 2014 invece compaiono anche tutti questi elementi dei nativisti, degli indipendentisti, che io avevo ai tempi scritto in un articolo, i leghisti di Hong Kong, cioè gente che semplicemente non vuole la Cina in quanto Cina. Ci sono anche elementi di razzismo, xenofobia nei confronti dei cinesi della Cina continentale, il che è piuttosto curioso, perché di fatto etnicamente sono tutti cinesi che in gran parte parlano il cantonese, cioè quindi la lingua del sud della Cina. E di recente, quando sono stato adesso ad agosto, ho chiesto appunto a un'amica che è una appunto partecipante al movimento, lei faceva questa separazione tra i old Hong Kongers e i new Hong Kongers, laddove old Hong Kongers, i vecchi hongkongesi, sono i buoni e i nuovi hongkongesi sono i cattivi. Perché io gli ho chiesto: ma qual è l'identità? Insomma, voi chi siete voi, chi sono gli altri? E lui mi ha detto: noi siamo quelli sostanzialmente che sono arrivati a Hong Kong prima del 1997, quindi figli dei cinesi che vennero via dalla Cina continentale per ragioni politiche, per ragioni di persecuzione o addirittura in tempi più lontani per altri motivi. E mentre quelli che sono arrivati dopo il 1997 sono per lo più connotati dal desiderio, non hanno nessun interesse di tipo politico, non sono venuti qui per bisogno, necessità di democrazia, voglia di democrazia, eccetera, eccetera, sono venuti qui sostanzialmente dalla Cina continentale per fare soldi, business, e quindi hanno tutta una mentalità diversa, eccetera, eccetera.
Senti,
ma anche questa suddivisione è per lo più fittizia, perché poi ci sono figli di nuovi Hong Kongers che partecipano al movimento, ci sono vecchi Hong Kongers che invece sono pro Pechino a seconda degli interessi particolari, quindi è molto difficile tracciare una linea, è molto molto difficile.
E senti Gabriele, un'ultima battuta, c'era è notizia insomma di questi giorni che Shenzhen ha avuto un aumento insomma dei progetti collocati in loco per prendere probabilmente il posto di Hong Kong e quindi sostituire il ruolo finanziario di Hong Kong nella futura amministrazione cinese. Tu sai darci un commento rispetto a questa cosa?
questo è un processo già in corso da anni, cioè la graduale dislocazione delle prerogative di Hong Kong a Shenzhen e a Shanghai, Shanghai come hub finanziario, Shenzhen come hub dell'innovazione tecnologica, come nuova Silicon Valley cinese, è un processo in corso da anni ed è semmai causa del movimento, non risposta della Cina al movimento. Potrebbe addirittura, cioè, certo, la Cina potrebbe, come dire, accelerare questo processo, ma che tutta una serie di prerogative, la limitazione della posizione di rendita di Hong Kong per darla a città più sotto controllo e più considerate dal potere cinese come più controllabili, più cinesi tra virgolette, è un processo in corso da tantissimo tempo, tanto è vero che, ritornando a quel 2013 in cui assistetti alla protesta dei Dockers, molti di loro dicevano sconsolati questa cosa: noi facciamo questa lotta, però noi sappiamo benissimo che se Li Ka-shing decide di spostare tutti i moli, no? Tutti i docks, spostarli a Shenzhen da Hong Kong, noi siamo fregati. Quindi è il grande terrore della Cina continentale che faccia dumping, l'accusa maggiore che viene fatta al governo è che non faccia gli interessi di Hong Kong, ma faccia gli interessi della Cina continentale. Quindi è questa la paura degli hongkongesi, secondo me, più profonda e radicata rispetto alla paura di perdite di prerogative democratiche che alla fine della fiera non hanno mai avuto. Hanno paura della perdita della centralità economica da un lato e perdita dello stato di diritto, della possibilità di votare, dello stato di diritto di stampo anglosassone. Dopodiché, se avessero garanzie su questo, probabilmente di votare o non votare non gli interesserebbe neanche tanto. Adesso io poi la sparo così, però mi par di capire.
È una quadratura molto interessante.
Tutelati economicamente e sul piano dei diritti, tutto qui.